Il gisant, la scultura funeraria sulla sua tomba, nell'abbazia di Fontevraud, siamo a pochi chilometri da Saumur, sulla Loira, è una delle rare rappresentazioni rimaste di questa donna straordinaria. Il tempo non ha cancellato tutti i colori, tonalità di blu e rosso pastello, le stesse che rimangono sui gisants degli altri tre re della grande chiesa abbaziale. Accanto a lei il marito Enrico II, il Plantageneto, a qualche metro la nuora Isabelle d'Angoulême e soprattutto il figlio più amato, Riccardo. Riccardo Cuor di Leone, il re buono nelle leggende di Robin Hood, quello che si oppose al fratello, l'usurpatore Giovanni Senzaterra. Nomen omen, personalità e destino sono forse leggibili già nel nome stesso di Aliénor d'Aquitania. Aliénor, nella lingua d'oca, significa l'altra Aenor, insomma, l'altra, l'aliena. Donna estranea al mondo molto maschile del Medioevo, è forte, influente, decisa, combattiva. Donna estranea anche alla normalità di quell'epoca in cui la speranza di vita media era di 30 anni. Aliénor si spegne in quell'abbazia nel 1204, all'età di 80 o forse 82 anni. Diversa da tutte e da tutti, soprattutto perché fu regina di Francia e poi regina d'Inghilterra e sempre duchessa di Aquitania. I quattro re delle tombe di Fontevraud ci ricordano che l'Inghilterra possedeva quell'area, l'Aquitania, per l'appunto, che va dai Pirenei su fino alla Loira, un'area ben più grande di quella sotto il controllo diretto del re di Francia. E ci ricordano anche che i Plantageneti, i re d'Oltremanica, hanno origine in Francia, proprio nella regione di Angers, ancora sulla Loira. Come dire che nel XII secolo le coordinate storico-sociali erano un po' diverse da quelle odierne. Basti pensare che Riccardo Cuor di Leone, figlio di Aliénor, non parlava inglese pur essendo re d'Inghilterra. Ma procediamo con ordine. Aliénor, preferiamo questo nome all'italianizzazione Eleonora, eredita il ducato perché il padre non ha figli maschi. Nipote d'arte, suo nonno era Guglielmo IX, il Troubadour, niente poco di meno che il primo poeta in lingua d'oca, l'uomo a cui si deve quello che è stato battezzato l'amor cortese, genere letterario che possiamo dunque far nascere a Poitiers, nel nord dell'Aquitania. Aliénor cresce in un humus letterario e culturale straordinario, quello dei troubadours, delle canzoni di gesta, di Chrétien Troyes, di Lancillotto. Non sappiamo quasi nulla sulle sembianze fisiche di questa donna. Dalle canzoni dei trovatori ci possiamo immaginare una giovane bella, dolce, aveva 15 anni al tempo del suo primo matrimonio, e naturalmente bionda, criterio di bellezza primordiale nell'immaginario dell'epoca. Solo stereotipi o descrizione realistica? Non c'è dato sapere. Due volte regina, abbiamo detto. Dapprima con il re di Francia, Luigi VII, che aveva 16 anni al momento delle nozze. Pio, un po' chiuso, personaggio senza carisma, agli antipodi di Aliénor. Vanno dunque a vivere a Parigi, a quei tempi ridotta più o meno all'Île de la Cité, ma già centro intellettuale e culturale in piena effervescenza. Contribuisce certamente a portare sulla Senna la cultura occitana di corte. La società a quei tempi è in piena mutazione. I colori dei vestiti si fanno vividi, i décolleté più marcati, appaiono le scarpe a punta. A nord di Parigi, a Saint-Denis per la precisione, viene inaugurata dall'abate Suger la prima cattedrale gotica della storia. C'è una città molto più imponente di Parigi che Aliénor scoprirà il 3 ottobre del 1147, Costantinopoli, la più grande città medievale, baricentro della cristianità bizantina, dove il re e la regina faranno tappa sulla strada di Gerusalemme con una lunga carovana di crociati. Un'avventura, quella della seconda crociata, finita male, che segnerà anche la crisi definitiva nei rapporti tra i due sovrani, che rientreranno dalla Terra Santa con due diversi vascelli. Luigi sa di perdere l'Aquitania, ma accetta, dopo 15 anni, di separarsi. Un anno più tardi, Aliénor si unisce al futuro re d'Inghilterra, Enrico II, il Plantageneto. Plantageneto viene da pianta di ginestra, il simbolo araldico di questa famiglia della regione dell'Anjou, l'Angiò in italiano. Relazione passionale agli inizi, agli antipodi dunque di quella avuta con Luigi VII. Gli sposi sono incoronati a Westminster, si trasferiscono sul Tamigi. Aliénor partorisce a ritmo serrato, in totale avrà 10 figli. Ma qui ricordiamoci soprattutto del terzo avuto con Enrico II. Un altro figlio, divenuto celebre, nascerà ben più tardi, quando Aliénor avrà 45 anni. Giovanni, il futuro Giovanni Senzaterra, re usurpatore nella vulgata di Robin Hood, insomma, il cattivo. Il re è spesso assente e deve tentare di pacificare il regno. Aliénor è di fatto la sovrana in esercizio, coadiuvata da Thomas Becket, cancelliere del sovrano, che finirà i suoi giorni assassinato. Era diventato arcivescovo nella cattedrale di Canterbury, per ordine, si dice, dello stesso sovrano, forse perché troppo vicino al re di Francia, ex marito di Aliénor. Anche questo secondo matrimonio però si guasta. La cronaca imputa in parte il fallimento alla bella Rosamunda Clifford, l'amante del re, celebre ancora oggi nel folklore britannico. Aliénor si distanzia sempre di più dal re, ormai rimane in Francia, le tensioni sconfinano in conflitto aperto, il re la fa arrestare e Aliénor trascorrerà 15 anni prigioniera, seppure in condizioni di privilegio, per ordine di suo marito. La morte dell'erede al trono, Enrico il Giovane, costringe Enrico II a nominare Riccardo suo successore, Riccardo Cuor di Leone, il prediletto di Aliénor. Alla morte di Enrico II, re Riccardo non pone tempo di mezzo e la prima cosa che fa è naturalmente liberare la madre. Tra le gesta sorprendenti della madre, il viaggio che compie, ha ormai 70 anni, per andare a prendere in Spagna la futura sposa di Riccardo, contravvenendo così alla richiesta del re francese Filippo Auguste di dargli in sposa sua sorella Alice. Di Riccardo si ricorda la pace firmata con Saladino, siamo nel 1192, ma anche il sequestro al ritorno da Gerusalemme da parte del duca d'Austria con il fratello Giovanni, senza terra, naturalmente troppo felice di questo sequestro, che complotta con Filippo Auguste per occupare lui stesso il trono. Aliénor libera Riccardo pagando un riscatto gigantesco, 3 anni di entrate del regno, e riesce a riconciliare i due figli con Giovanni, che fa ammenda e chiede clemenza. Riccardo Cuor di Leone muore per una ferita di freccia il 6 aprile del 1199. Viene sepolto all'abbazia di Fontevraud e sua madre decide di trascorrere gli ultimi anni di vita proprio lì, in un'abbazia che ospita una comunità religiosa unica nel suo accogliere, seppur in spazi separati, monaci e monache. Ma non è finita lì, no. Questa donna straordinaria riuscirà ancora a fare un viaggio in Spagna per scegliere la sposa di Giovanni, divenuto re, e a combattere a Poitiers, dove sarà fatta prigioniera. Rientrerà definitivamente questa volta nella grande abbazia di Fontevraud 2 anni prima di morire, a oramai circa 80 anni. Giace lì, immortalata dal gisant blu e rosso, accanto a Enrico II e soprattutto al grande amore della sua vita, il figlio Riccardo, Riccardo Cuor di Leone.